Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Tecnica cristallina e sensibilità interpretativa unica, Giuni Russo ha sublimato il canto lirico nel pop, grazie a un'estensione vocale di quasi 5 ottave, senza però essere mai valorizzata appieno dall'industria discografica. Dagli esordi al binomio indissolubile con la Sisini, dall'incontro con Battiato alla svolta spirituale. Oggi faremo una retrospettiva sulla compianta artista siciliana. Tanto per cominciare sgombriamo subito il campo da ogni dubbio, che se ne dica tra i versi di Un'estate al mare, puntuale tormentone d'agosto che sopra ogni altra cosa ne ha immortalato il nome, non esiste proprio alcun harmonizer o trucco di sorta in grado di sdoppiare o imitare la sua voce. Quella sì è un vero dono, ma a tutta la musica italiana. Elegante e ricercata, colta e leggera al tempo stesso, outsider di lusso e fenomeno pop all'occorrenza. Giuni Russo è stata la follia di una serata in spiaggia o l'occasione persa, l'amor di gioventù o il rimpianto di una vita, comunque la si voglia mettere, un'emozione in musica rara e impossibile da trattenere, quasi quanto quel suo accento così orgogliosamente marcato e fiero testimone di una sicilianità portata in alto ad ogni nota durante un lungo cammino di bellezza e sofferenza. Io non mi sposerò, il grande amore della mia vita sarà l'arte, studierò musica, coltiverò la mia voce, diventerò una grande cantante. Questo è il giuramento a se stessa tanti anni fa di una testarda ragazzina siciliana ancora impegnata a sgattaiolare tra i vicoli di Borgovecchio a Palermo. E non c'è che dire, è proprio andata così. Giuseppa Romeo nasce a Palermo, penultima di 10 figli, il 7 settembre del 1951. Il padre Pietro però riesce a registrarla all'anagrafe solo 3 giorni dopo, perché comprensibilmente impegnato nelle stesse ore ad accudire gli altri bimbi. Durante l'infanzia respira in casa una grande passione per il canto e la musica in generale. Del resto jazz, classica e lirica sono all'ordine del giorno in una famiglia dove il papà, pescatore, e il nonno sono entrambi baritoni. La mamma Rosa invece un soprano naturale. La piccola allora si mette subito in testa di seguirne le ombre, responsabile designata a un patrimonio prezioso da custodire e ben conscia di altrettanto speciale talento innato. Insomma, la strada nell'arte sembra già spianata ai tempi della culla. Quello che non sa ancora però è che si rivelerà in tutta, diciamo, si rivelerà in salita purtroppo e più accidentata del previsto. Ancora giovanissima inizia a studiare seriamente canto e composizione, nel frattempo a soli 10 o 11 anni più o meno, per pagarsi il maestro di musica da una mano in una fabbrica di aranciate, e pur di non gravare troppo sul budget domestico di per sé già molto ristretto. Sogna Rita Franklin e Maria Callas, le sue preferite, e di solito ama esercitarsi nella grande terrazza di casa, l'unico rifugio dove riesce a isolarsi un po', al riparo dal caos di una convivenza piuttosto movimentata, visto l'elevato numero dei familiari. Poco alla volta comincia a perfezionare capacità vocali che via via affiorano, evidenti se è vero che è appena a 13 anni è già in grado di esibirsi al palchetto della musica, l'abituale ritrovo in piazza allestito ogni domenica nel centro del capoluogo siciliano, pochi passi più là dello storico teatro Politeama. La prima tappa importante è del 1967, quando partecipa e vince il Festival di Castrocaro, interpretando in coppia col ferrarese Elio Gandolfi A chi di Fausto Leali. Così guadagna il diritto di lascia passare alla 18ª edizione del Festival di Sanremo, che si tiene pochi mesi dopo, è il 1968. Per l'occasione si presenta come Giusy Romeo e canta No Amore. Un brano che però viene bocciato dalla giuria popolare e non riesce a raggiungere la serata finale. D'altronde la ragazza è ancora alle primissime armi ed è inevitabilmente troppo presto per testarne il reale valore. Tuttavia la Columbia Records adocchia lo stesso e decide di farne quello che rimarrà il suo primo singolo edito in assoluto, No Amore Amerai. peraltro distribuito anche sul mercato estero, e entrambi i brani però non troveranno mai posto in album ufficiali, se non in alcune collection uscite poi postume, diciamo. Seguono l'onda, le musiche sono di Albano, stavolta ci prova al Festival Bar e al Cantagiro, e i primi minuti, quest'ultima versione italiana di Say a Little Prayer dell'amata Aretha Franklin. I suoi 18 anni li festeggia a Tokyo nel 1969 durante un piccolo tour di 3 mesi a spasso per il Giappone, quindi lo sbarco a Milano, sua futura città d'adozione, dove si trasferisce in pianta stabile.
Senza voglia di tornare, musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene è come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare. Colorano un tramonto caldo e mitico. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare.
gavetta ha inizio nel 1972 e Giusy cerca di sbarcare il lunario come può, prestandosi prima ai cori per Adriano Celentano nell'album I mali del secolo del Molleggiato e quindi collabora col gruppo prog italiano Il balletto di bronzo, sua una delle voci sussurrate durante l'introduzione all'album Is. Qualche tempo dopo, invece, nel 1974 strappa un contratto con l'etichetta tedesca BASF, che però le suggerisce di modificare il nome d'arte in Giuni Russo, nel tentativo di dare una certa visibilità internazionale alle future produzioni, ragion per cui Love is a Woman, suo debutto ufficiale, viene scritto completamente in inglese ed esce nel 75, preceduto da un singolo, Milk of Paradise, che marca l'inizio di un protratto periodo anglofono e in questa, diciamo, prima fase di carriera. Non è un trampolino di lancio dei più facili, ma in qualche modo bisogna pur provare a tuffarsi. Leggero e di respiro jazzy, ospita anche il trombettista Enrico Rava e il bassista afroamericano Michael Logan, oltre al pianista nostrano Giorgio Sabelli, in arte Cabildo, mentre ai testi si alternano la fida Maria Antonietta Sisini e la scrittrice paroliera toscana Donata Giachini. E sotto il nuovo e definitivo pseudonimo, Giuni Russo prova a ripartire una prima volta nel 1978 col brano Soli Noi di Malgioglio, che stavolta ottiene un discreto numero di passaggi televisivi e cattura attenzioni soprattutto in Francia, tanto che le viene proposto persino di tentare la fortuna oltre Alpe, dove potrebbe avvalersi di una certa benevolenza dell'audience locale, che aveva imparato a conoscerla già ai tempi di Sanremo 68. No Amore, infatti, era stata eseguita insieme al chitarrista francese Sacha Distel e molto noto in patria più che altro per essere il fidanzato di Brigitte Bardot. Ma la cantante, scottata dalle precedenti esperienze poco lusinghiere, rimane comunque perplessa di fronte a questa nuova opportunità e parecchio demoralizzata, quasi restia a continuare, tanto che adesso medita addirittura l'abbandono delle scene per dedicarsi a un'attività più defilata da compositrice e coautrice dietro le quinte al servizio di altri artisti italiani e non, senza distinzione per età o genere musicale. Tra le chicche del periodo, il suo urlo, colore sempre vivo, Philips, per un celebre spot pubblicitario, piccola perla del folklore italico, e il grande risultato però, almeno in termini commerciali, resta un miraggio, ma Giuni non se ne preoccupa affatto, anzi, a scanso di equivoci, non è mai stato e né mai sarà questo il suo obiettivo prioritario. La Sisini invece è ancora convinta di maneggiare un potenziale inespresso, taciuto, che sarebbe peccato mortale regalare a ruoli marginali quale semplice figurante non protagonista, al di là di ogni possibile calcolo da conteggio vendite. E così, per non lasciare nulla di intentato, la spinge a registrare altri provini, che stavolta schiuderanno un nuovo orizzonte al loro peraltro già ampio panorama artistico, e così si apre un filo diretto con Alberto Radius, rimasto impressionato e parecchio incuriosito dal loro binomio. E infatti il produttore chitarrista romano si fa prima promotore presso la CGD di una dimenticata American Man scritta da entrambe, ma demo ancora rifiutato sia pur dopo un blando interesse della label, e quindi le invita al cenacolo del maestro Franco Battiato, attorno al quale in quegli stessi giorni stanno per venire alla luce non soltanto l'epocale La voce del padrone o L'arca di Noè, ma anche ad alcuni interessanti progetti per una certa nicchia all'avanguardia rispetto ai canoni musicali del periodo, come ad esempio il lancio di Alice per Elisa o Il vento caldo dell'estate, e Sibilla a Sanremo 83 con Oppio. Molti lavori di Yuri Kamisaska, o dello stesso Radius, o ancora un paio di album di Milva, tanto per dire, nel brano La passione secondo Milva, tra l'altro, si può riconoscere anche un piccolo acuto della Russo. E qui il discorso cambia radicalmente: il mecenate catanese è una fucina di idee senza eguali e capisce subito come tirare fuori il meglio dalla talentuosa artista conterranea. Così in 4 e 4-8 le cuce addosso dei brani che calzano a pennello, tanto al suo standard di artista non convenzionale, originalissima e mai asservita ai voleri del mercato, quanto al piacere di un pubblico più ampio, fattore questo da tenere comunque in considerazione. Energie viene dato alle stampe nell'81, è il suo secondo album in studio, primo nome Giuni Russo, e rimane ad oggi quello più incensato da pubblico e critica, summa di una rara comunione di intenti e di un progetto visionario a 360 gradi, meglio descritto dalla stessa artista palermitana in una delle sue interviste più significative. Energie, forse ancora non posso dire, fa parte del mio futuro, perché è stato un album veramente eccezionale. In quell'album ci sono dei brani che ancora adesso, quando li canto, mi diverto moltissimo e credo sia l'album più rappresentativo di me. E grazie a Energie la Russo acquisisce finalmente una certa popolarità, fascino androgino e carisma da vendere la portano alla ribalta, così insieme al suo team inizia un lungo giro promozionale dell'album a spasso tra radio e ospitate in TV, e al termine del quale l'infaticabile penna del maestro è ancora calda, tanto che in capo a pochi mesi, e siamo nel 1982, scrive per lei un altro brano, Un'estate al mare, inciso come 45 giri e destinato a rimanere il suo più grande successo discografico di sempre, oltre che presenza fissa ai piani alti della Top Ten dal 7 agosto sino al 20 novembre dello stesso anno. La performance è un'altra prodezza d'antologia, regalata da una voce in grado di elevarsi con disarmante facilità dai toni bassi, dalle strofe sino a raggiungere letteralmente l'altezza dei gabbiani, se quello che si ascolta non è il verso dei volatili, bensì gli acuti della cantante nei suoi voli più estremi. Per un'originalissima miscela di twist da spiaggia, sperimentazione ardita, yeah yeah, anni 60 e new wave pazzoide.
Mercenario del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, mi farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo a mare per le vacanze. C'è qualcuno fermo che ci saluta, senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme d'automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le
vacanze. Yeah.
Dall'amicizia con Franco Battiato iniziò una collaborazione fruttuosa che valorizzò finalmente appieno le doti vocali straordinarie di Giuni. Dopo aver registrato alcune canzoni, Franco e La Russo le proposero a Caterina Caselli, che rimase entusiasta e fece firmare la cantante sicula con la CGD. Un contratto di ben 5 anni per 5 album, il primo di questi fu Energie, un disco fondamentale per la sua carriera. Avanguardia pura, sperimentazione e un uso della voce mai ascoltato prima, il tutto curato dalle innovazioni musicali di Franco Battiato. Il successo commerciale arriva però solo nel 1982 con un brano Un'estate al mare e un altro pezzo firmato da Battiato ma decisamente pop. Con questo brano raggiunse la vetta delle classifiche italiane rimanendo ai vertici per più di 8 mesi. Purtroppo per Giuni quella che avrebbe dovuto essere una parentesi in un percorso sperimentale divenne quasi una prigione, complice l'atteggiamento della Caselli che avrebbe voluto fare della Russo una vera pop star. Ad ogni modo i successivi album di Giuni furono un mix tra impulsi sperimentali e necessità commerciali. Basti pensare all'elegante e intelligente Mediterranea del 1984. L'anno successivo la cantante sicula decise di abbandonare la CGD visto che non si sentiva più appoggiata nella sua evoluzione artistica e nella liberatoria concessale per rompere il contratto l'etichetta volle far inserire una nota in cui si chiariva che non avrebbe più avuto nulla a che fare con lei e un'altra in cui veniva descritta come un artista ingestibile per scoraggiare le altre case discografiche dal metterla sotto contratto. Tuttavia qualcuno che puntò su di lei ci fu, la piccola etichetta Bubble Record. Così nel 1986 vide la luce il nuovo album dell'artista Giuni, lanciato dalla hit Alghero. Grazie ad Alghero, Giuni Russo ebbe una nuova ondata di fama e rilanciò del tutto la sua carriera. Una carriera che proseguì con alcuni episodi di grande coraggio, come l'album dell'88 A casa di Ida Rubinstein, un lavoro in cui metteva in mostra il suo amore per la lirica, mescolando classica, pop e jazz. Gli anni 90 furono segnati da altri discreti successi e tanta sperimentazione, ma questo decennio fu soprattutto quello della scoperta della sua malattia, un mostro che la consumò in pochi anni. E la malattia di Giuni Russo era un cancro, la cantante lo scoprì nel 99 e interruppe subito i concerti per iniziare le cure. Nel frattempo iniziò il nuovo millennio partecipando ad alcune trasmissioni televisive e continuando a lanciare raccolte dei propri successi. Il 2003 fu un anno particolarmente importante per l'artista sicula, infatti tornò a Sanremo dopo 35 anni con il brano Morirò d'amore, arrangiato da Franco Battiato e Roberto Colombo. Arrivò settima, ma ciò che più colpì fu la sua esibizione sul palco dell'Ariston con il capo coperto da una bandana per nascondere l'assenza dei capelli dovuta alle terapie cui si stava sottoponendo. E poco più di un anno dopo, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, Giuni Russo smise di combattere e ci lasciò all'età di 53 anni. Il suo funerale fu celebrato il 15 settembre a Milano presso il monastero delle Carmelitane Scalze. Vi parteciparono tanti amici del mondo della musica, tra cui Alice, Ivan Cattaneo e Mario Lavezzi. La tomba di Giuni Russo si trova nel cimitero maggiore della città meneghina. Giuni Russo ha sempre tentato di mantenere la propria sfera intima lontana dai riflettori per quanto possibile. Non ha mai fatto coming out, ma la sua relazione più importante è stata quella con una donna. Stiamo parlando di Maria Antonietta Sisini, musicista, coautrice, produttrice e soprattutto compagna di vita per ben 36 anni di Giuni Russo.
Cantare
guardi le mie.